È un tempo in cui mi capita con una certa frequenza di celebrare qualche sacramento, qualche messa, così, qualche evento per familiari. E recentemente, proprio domenica scorsa, ho celebrato una messa con il battesimo del primo figlio di mio nipote Filippo. Primo figlio che si chiama Raffaele, è domenica 4 ottobre, no? Quindi questo ragazzo, insomma, tutti gli anni nella festa di San Francesco ricorderà, il giorno del suo battesimo. E come mi è capitato anche recentemente poi ecco, di fare così, di fare una meditazione per il blog su una messa per i miei parenti, per una festa, ho pensato che serviva anche a me ricordare questa celebrazione che abbiamo fatto domenica scorsa, il 4 ottobre, e sì, perché per fare memoria, no? A volte l'orazione, lo sapete anche voi, no? È l'occasione di fare memoria dei doni di Dio, no? Di ritornare sulle vicende anche della nostra esistenza, della nostra vita, rifletterle alla presenza di Dio e cercare di capire che doni il Signore ci ha dato attraverso quell'evento, quella vicenda. A volte sono vicende di lavoro, vicende di famiglia, vicende della vita sociale anche. E, bene, allora mi sembra molto utile per me, poi non so se lo sarà anche per voi, fare memoria di quel battesimo, anche perché poi io come prete che celebra a volte sono preso dalla cerimonia, dal fatto di seguire bene il rito del battesimo, no? Anche se avevo accanto a me il sagrestano di Sant'Ildefonso, chiesa di parrocchia di Milano, che con la sua esperienza, insomma, mi ha aiutato appunto a non perdere nessun piccolo particolare del rito del battesimo. E quindi sono molto preso anche se, e poi anche se ovviamente non è la cosa più importante, ma comunque dal compiere la celebrazione bene. E quindi è bello tornare, no? Su questi eventi che riempiono la nostra vita di senso. In effetti è stata una bellissima, ve lo dico subito, è stata una bellissima celebrazione, come dicono i preti, una bellissima messa, come possono dire, penso, no, che sia sentire comune di quelli che hanno partecipato, anche se poi ce lo siamo detti in modo molto discreto, come siamo abituati a fare, molto sobrio. Però è stata una bella grazia, cioè la grazia in sé del battesimo, cioè celebrare la vita, il dono della vita, che è un dono di Dio, no? Che ha dato a questo bambino attraverso l'amore dei suoi genitori, Filippo, mio nipote, e Mercedes, la sua sposa, che viene dall'Uruguay e quindi da Montevideo, e quindi e per questo hanno scelto poi per il bambino. E la formulazione del nome, secondo il modo di dire spagnolo, Rafael, e hanno aggiunto il nome di Maria, Rafael Maria, nel battesimo, e dono della vita donato a questo bambino da parte di Dio attraverso l'amore dei suoi genitori, e il dono della vita divina, no? Della vita soprannaturale, della partecipazione alla vita di Dio, che gli avviene con pienezza attraverso il sacramento del battesimo, la cancellazione di ogni traccia del peccato originale, la configurazione con Cristo, l'entrare nella vita intima della Trinità, o meglio della Trinità che entra nella sua anima e vive in lui, comincia a vivere in lui la sua vita intima in modo misterioso. La ricezione di questo sigillo che gli rimarrà tutta la vita, questo sigillo di Cristo, no? La somiglianza con Cristo che gli rimarrà per sempre. E tutto questo è sempre molto commovente e molto bello, molto grande. Cioè, tocchiamo con non solo con mano, ma anche col cuore, con gli occhi e con la vita di preghiera, con la fede. Cioè, tocchiamo il momento sublime in cui, uno dei momenti sublimi della nostra vita in cui la divinità tocca l'umanità, no? Anche la nascita della vita è questa, no? Però dal punto di vista della partecipazione alla vita della grazia, il battesimo è un evento unico, no? Che poi apre a tutta la partecipazione a Cristo lungo tutta la nostra vita, ci apre agli altri sacramenti e ci fa cristiani, quindi ci introduce nel cammino della santità, cioè della partecipazione alla vita di Dio. Ecco, allora tutto questo è dentro a una celebrazione come quella. E come dicevo ai presenti, che erano parenti e amici, fra l'altro, dicevo, abbiamo avuto la fortuna. Grazie al Covid, sembra un po' insomma, alle osservanze di una serie di norme per questa pandemia, questa epidemia, insomma, che cerchiamo di tenere a bada. Quindi i battesimi della parrocchia che si sogliono fare in comunità, cioè vari bambini insieme, il rito comunitario, il rito per vari bambini. E invece il parroco ha detto: no, sono troppi quelli che già la domenica precedente hanno ricevuto da lui il battesimo. Quindi, voi che avete appunto lo zio sacerdote, allora dai, chiedete a lui, no? Se può, e fate per conto vostro. Allora, questo particolare ha permesso poi per successivi, diciamo, approfondimenti di come poteva essere questo battesimo, anche a chiedere al parroco di poter fare anche la messa, cioè dentro la messa il battesimo è una delle possibilità. Normalmente non si fa per non allungare troppo la celebrazione, soprattutto quando sono tanti bambini, e anche forse per non so, per non distogliere le persone dalla partecipazione alla messa nelle loro comunità. Ma in questo momento, in cui a volte può essere un po' difficile andare a messa nella propria parrocchia, insomma, c'erano tanti fattori che toglievano problemi, ecco, a questa possibilità. Il parroco Don Antonio, che ci conosce molto bene, no? Perché pensate, il parroco è parroco della parrocchia dove abitano i miei genitori, dove abitano i miei fratelli, qui dove Filippo ha vissuto un po' tutta la sua vita fino a poco fa, fino al matrimonio. Quindi il parroco ci conosce molto bene e ha lasciato che noi potessimo organizzare tutto come meglio credevamo. E senz'altro è venuto molto comodo a tutti. Pensate, le mamme con i bambini piccoli, no? Che ce n'erano tante, e che così non devono uscire due volte, no? Per ottenere, cioè per la domenica, per la messa e poi per il battesimo. I miei genitori anziani, soprattutto mio padre, che ecco, l'abbiamo facilitato in questo modo. E quindi è avvenuta questa cosa. La chiesa di Sant'Ildefonso, la mia parrocchia d'origine, dove io non ho ricevuto il battesimo perché sono arrivato lì che avevo 5 anni, ma la prima comunione, la cresima, dove ho fatto la prima messa dopo il sacerdozio, ecco, l'ordinazione sacerdotale, è una chiesa molto grande, per cui non c'era nessun problema di assembramento, no? Stavano tutti a loro agio. Ebbene, ecco, l'unico particolare è che appunto dovendo preparare l'omelia, no? E pensavo, come sempre, adesso andiamo al rito ambrosiano, vediamo quali sono le letture previste per quella domenica, no? Che era la sesta domenica dopo il martirio del precursore, di Giovanni Battista. Però avevo notato che le letture non si adattavano tanto bene, no? Al battesimo. Cioè, nel Vangelo di San Luca è il Vangelo in cui Gesù dice quella parabola che si conclude con: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare, che è un contenuto molto interessante, ma non riuscivo a trovare come collegarlo. La prima lettura era dal libro di Giobbe e lì cominciai a pensare, beh, questo forse si può un po' collegare, però sapete, nel momento di festa dell'inizio della vita cristiana di un bambino, anche forse leggere Giobbe che poi dice, nudo uscì dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, potrebbe essere adeguato, ma anche forse ecco, un po' cupo, come un po' duro, no? Come messaggio. Però io avevo pensato, partendo da questa lettura, quindi le problematiche, no, della vita, potevo passare al nome di Raffaele e raccontare un po' come questo nome, che significato ha questo nome e qual è la storia dell'arcangelo Raffaele che noi leggiamo nel libro di Tobia, no? Sapendo anche che i genitori del bambino avevano pensato mi avevano chiesto consiglio su una piccola frase, di un'immaginetta che avrebbero messo nel ricordo, no? Del battesimo insieme con alcuni confetti in un sacchettino molto garbato, cioè c'era questa immagine, dipinto dell'arcangelo Raffaele che accompagna Tobia con il famoso, ecco, con il pesce e con il cagnolino. E una frase del libro di Tobia, quando Tobi incontra l'arcangelo perché stava cercando qualcuno che potesse accompagnare il figlio Tobia verso quella terra, no? Dove avrebbe poi incontrato la moglie Sara. Però appunto quando siamo arrivati in chiesa, parlando col parroco, lui ha compreso molto bene che queste letture erano forse poco adatte e insieme abbiamo deciso di fare la messa del battesimo, quella che c'è nel è prevista, no? Come nel messale, e anche scegliere delle letture proprie, no? Di questa messa del battesimo. E allora io sono stato molto contento, anche se non ho avuto chissà quale tempo per preparare un'omelia adatta secondo queste letture, anche se le letture erano veramente molto più adatte, no? Dal libro del profeta Ezechiele, tutti questi messaggi sul significato profondo dell'acqua. E poi dopo un brano della lettera ai Romani, e poi dopo il Vangelo abbiamo scelto. E quello di Nicodemo, no? Che incontra Gesù, vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro, nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità, io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità, io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. E allora, sulla base anche di questo Vangelo, ho potuto parlare e delle altre letture, ecco un po' del battesimo, brevemente. C'erano molti bambini e alcuni sono appunto cugini, no? Del battezzando, che correvano per la chiesa. E lo stesso Raffaele, in alcuni punti all'inizio solo della celebrazione, ha fatto qualche urlo tipico dei bambini. Però da quando io ho detto anche a lui e a tutti, guardate che non c'è nessun problema, soprattutto alla mamma, questo fa parte appunto delle grida che danno lode a Dio, fanno parte della celebrazione, della festa, della liturgia. Da quel punto, da quel momento, il bambino è stato buonissimo, che io ricordi. Gli altri correvano per la chiesa, ma non mi distraevano. Questa è una cosa che all'inizio del mio ministero, nei primi anni, soprattutto quando c'era una messa importante con molta gente, io avevo preparato un'omelia con molta cura, mi innervosivo, no, se sentivo delle grida di bambini, delle urla, ma perché mi distraevano un po' dalla mia attenzione a quello che stavo dicendo, soprattutto nell'omelia, devo dire la verità, a mio disdoro, perché insomma non è la parte più importante della messa, però probabilmente ci avevo messo molta attenzione, avevo una certa aspettativa di aiutare i presenti, però ormai questo è passato, non c'è più, e mi è capitato diverse volte di fare messe con famiglie con molti bambini che scorrazzano per la chiesa, e tutto ciò non solo non mi distrae, ma mi aiuta, è una meraviglia, no? E magari può distrarre alcuni dei presenti, ecco, non pretendo che debba essere questo per tutti, no? Però io sono solo commosso, felice di avere lì intorno all'altare molti bambini, che, anche molto piccoli, che fanno quello che devono fare da bambini, no? Allora questo mi ha permesso appunto di queste letture, anche se un po' improvvisando la prima parte dell'omelia, mi ha permesso di ricordare qualcosa del battesimo, peraltro a gente che mediamente sanno che cos'è il battesimo, hanno partecipato a molti battesimi. Ecco, in quel momento non mi è venuto in mente, proprio non mi è venuto in mente, ma mi è venuto in mente dopo la messa, no? E anche qualcuno me l'ha detto poi sul sagrato, questo sagrato della chiesa, che è abbastanza ampio e in cui tutti stavano e non volevano più venire via, come succede tanto spesso, no? Nelle belle celebrazioni dove la gente si conosce e poi vuole stare insieme. Dopo essere stati insieme intorno all'altare del Signore, aver ricevuto lo stesso pane, no? Che ci ha fatti un solo corpo, allora dopo questo solo corpo che siamo tutti noi, sente il bisogno di manifestarsi, di salutarsi, di guardarsi con affetto, di scambiarsi notizie. E il tempo sembra fermarsi o sembra non passare mai, no? E nessuno vuole andare via. Poi, siccome c'era un bar con preparato un aperitivo, allora effettivamente a un certo punto ci siamo mossi, anche perché minacciava di piovere, pioggia che era prevista prima, ma invece prima non è arrivata. E vi dicevo che non ho pensato che in quella chiesa molti dei presenti avevano ricevuto il battesimo, molti dei miei nipoti, forse tutti, hanno ricevuto il battesimo lì. E che adesso sono genitori di altri bambini che sono stati battezzati lì, e alcuni di loro, no? Non tutti, ma. E quindi effettivamente questo pensiero dopo mi ha fatto riflettere sul fatto che quella chiesa è proprio un'immagine di come la chiesa è madre, una chiesa madre che genera i suoi figli, no? Che si cura dei suoi figli dal momento della nascita fino al momento della morte, no? Che li introduce nella liturgia attraverso il battesimo, e poi al momento del funerale, insomma, prega per loro e li saluta nell'ultimo momento. E la Chiesa che ci accompagna dall'inizio alla fine e lungo tutto il cammino della nostra vita. Era quella Chiesa, si presentava un po' come una grande madre, no? Un grande grembo, ecco, come le braccia di Maria che si aprono per accoglierci tutti. E quindi vi dicevo, quindi, ho commentato un po' questo brano di Gesù con Nicodemo, no? Che Nicodemo che non si immaginavano che potesse accadere questo, che non si immaginava neanche lontanamente che Gesù potesse inventarsi un battesimo che ci fa entrare nella vita divina, che ci fa nascere di nuovo, che ci dà una vita totalmente nuova. E poi dopo l'ha capito sicuramente, no? E nasce proprio da quella croce di Cristo, dove lui si dona a tutti noi, e sotto la quale, diciamo, poi Nicodemo arriva e ha chiesto a Pilato il corpo di Gesù e lo schioda e lo dona a sua madre. Quando scrivevo quell'episodio su Nicodemo nel libro Sorpresi dall'amore, mi venne in mente in quel momento, mentre lo scrivevo, che quella domanda che Nicodemo fa a Gesù, no? Quando gli dice: può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? No? Mi è venuto in mente mentre lo scrivevo che Gesù, mentre scrivevo quel brano, che Gesù non nega quella frase di Nicodemo, passa a un altro piano, dice: in verità, ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio, no? Ma non nega che uno possa rientrare nel grembo della madre, nel senso che forse Nicodemo lo ha capito quando ha schiodato dalla croce il corpo di Gesù e lo ha messo sul grembo di sua madre, no? Che era in quel momento come una sorta di anticipo del sepolcro, che davvero è stato come il grembo per Gesù di una nuova nascita. Gesù, dopo la morte, ha preso una nuova vita ed è quella nuova vita che lui dona a noi nel battesimo. Non è ancora la sua, non siamo ancora risorti con lui, cioè lo siamo in parte, no? Cioè, come un seme che cade nella nostra anima e che darà frutto compiuto dopo la nostra morte, no? Alla fine dei tempi, quando ci sarà la risurrezione della carne. Però è quella la vita che lui ci dona, la nuova vita che lui ha preso nel grembo della roccia e poco prima, secondo la tradizione iconografica, no, non c'è nel Vangelo quella pietà, no, di Maria che accoglie tra le sue braccia il cadavere di Gesù che Nicodemo, insieme a Giuseppe d'Arimatea, ha schiodato dalla croce e ecco, si erano portati anche tanti chili di aromi per poi imbalsamarlo. Ecco, vi dicevo però, questo Vangelo, cioè detto qualcosa su questo Vangelo, ho pensato comunque di dire qualcosa sul nome di Raffaele, no? Che i genitori hanno chiesto alla Chiesa di dare al loro figlio. E quindi ho detto che Rafael, cioè questo modo di chiamarlo in spagnolo, diciamo così, o in castigliano, come direbbe qualcuno, ma in omaggio alla madre e a tutta la parentela dei nonni materni, di tutti gli zii materni, insomma, di tutta la famiglia di Mercedes che sta in Uruguay e che non ha potuto venire anche per tanti motivi, ma anche per i motivi dell'epidemia che sta correndo. E quel nome Raffaele in fondo assomiglia di più dell'italiano Raffaele al nome ebraico e poi alla formulazione greca, anche a quella latina. E quindi la presenza di El, che significa Dio in ebraico, e appunto è più vicina al nome ebraico di Dio. Allora, e che significa? Sono questi nomi composti con il nome di Dio, come sono tanti nomi. Samuele, per esempio, significa Samuel, no? Dio ascolta, no? Poi anche gli altri arcangeli hanno Micael, Gabriel, e Raffaele significa Dio guarisce. Oppure viene tradotto anche a volte come medicina di Dio. Io pensavo di dire una cosa che sapevano tutti, invece proprio mia madre, dopo la messa, mi ha detto che lei non sapeva questo particolare di El, no? Che significa Dio in ebraico. E quindi Dio è presente proprio dentro al nome di Raphael, e proprio così con la dicitura ebraica di Dio, no? Vi ricordate Gesù sulla croce, no? Che dice Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allora, quello è aramaico, ma Eloi, cioè la radice El, è presente, no? In questa espressione di Dio mio, perché poi la I finale significa mio, perché mi hai abbandonato? E Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora, Gesù che prega così. Allora, ecco, io ho raccontato questo e poi, ma perché mi dici a Dio? Perché poi io gli ho invitato i presenti e lo invito anche voi a riprendere in mano il libro di Tobia, che è un libro bellissimo e gli esegeti attuali ritengono che sia più che un racconto edificante, più che una storia effettivamente avvenuta, ma non è che cambia niente, insomma. E invece, ebbene, allora ho invitato a leggerlo perché, fra l'altro, è un bellissimo libro sul matrimonio, è un bellissimo libro sulla preghiera, è un bellissimo libro sull'affetto per i defunti, è un bellissimo libro sulla provvidenza di Dio e anche sulla vicinanza degli angeli. No? Fra l'altro, nel prepararmi questa meditazione ho letto un testo che mi ha mandato proprio Mercedes sul nome Raffaele, in cui ho colto una cosa che in realtà mi era sfuggita, che la Chiesa nel direttorio sulla Pietà Popolare suggerisce che si usino solo questi nomi di angeli e non dare nomi così di fantasia, ma invece questi tre nomi che noi conosciamo dalla scrittura, questi invocarli molto, no? Invocarli spesso e insomma, ecco che sono i nomi rivelati, no, di questi tre arcangeli. Allora, perché medicina di Dio? Perché Dio guarisce? Perché questo Tobi, sant'uomo che metteva a repentaglio la sua reputazione, la sua salute anche, andando a seppellire i morti, no? Laddove c'era un'ordinanza di non farlo, poi dopo a un certo punto diciamo, gli accade una disgrazia, che lui si mette a dormire all'aria aperta e degli escrementi di uccelli particolarmente acidi gli cadono sugli occhi e lo rendono cieco. Ha la sventura di essere attaccato per la sua opera di pietà, di seppellire i morti, e poi ha la sventura di questa malattia che gli è capitata. L'arcangelo Raffaele, lungo il percorso in cui aiuta Tobia ad andare e poi a tornare verso la sua casa, Tobia a un certo punto, avvicinandosi a un fiume e lavandosi nel fiume, viene aggredito da un grosso pesce, evidentemente così feroce, e allora Tobia lo salva da questo pesce, lo uccidono, scusate Raffaele, e poi gli fa scoprire come attraverso l'interiore di questo pesce può insomma, elaborare delle medicine che serviranno poi di fatto a restituire la vista a suo padre e ad altre cose positive. Allora, in tutto ciò, in questa storia, noi vediamo come, ecco, l'arcangelo accompagna lungo un viaggio pericoloso il buon Tobia, no? Verso il luogo, la terra dove avrebbe potuto conoscere la sua futura sposa e sposarla. No? E quindi Dio è come una concretizzazione di quella frase della scrittura che dice: Dio manderà davanti a te i suoi angeli e ti custodiranno nel tuo cammino. Quindi Dio ci accompagna nel cammino della vita, quindi anche al piccolo Raffaele ho augurato appunto di essere accompagnato dagli angeli, che il Signore sia nel suo cammino, no? E anche che la provvidenza di Dio ci aiuti a trasformare in bene le cose negative, perché questo pesce che aggredisce Tobia e che rischia appunto anche di farlo morire, diventa invece ucciso, ne trae l'arcangelo Raffaele, diventa delle medicine per il bene. Quindi questo è proprio segno, simbolo della capacità che ha Dio di trasformare in bene tutte le cose negative che ci possono accadere. Possiamo fare un atto di fede in questo, no? Crediamo, Signore, che tu abbia questa capacità di trasformare in bene tutte le cose, no? Tutto per il bene. E poi dopo Raffaele, diciamo, sconfigge il demonio Asmodeo che era presente nella vita di Sara, di questa giovane che lui poteva sposare perché c'era una lontana parentela. Adesso si entrerebbe un po' in tutte le logiche, anche le leggi e le consuetudini di quei tempi, no? E di quei luoghi. Però di fatto questo demonio uccideva i mariti che lei sposava nella prima notte di matrimonio, pensate un po', eh? È sorprendente questo particolare, il demonio Asmodeo, e difatti questa Sara ha il terrore, e anche i suoi genitori, che il povero Tobia, anche lui muoia nella prima notte di matrimonio, ma è significativo questo racconto, perché davvero noi sappiamo che il demonio odia il genere umano, odia, quindi anche perché Dio si è incarnato, no? E non si è fatto angelo, ma si è fatto uomo, quindi c'è questa invidia profonda nei confronti di Gesù Cristo, di Maria che gli ha dato la sua carne, il suo sangue, no? E soprattutto, cioè non soprattutto, e anche odia del genere umano l'amore che c'è. L'amore in generale, ha invidia dell'amore e in modo particolare dell'amore coniugale, l'amore tra l'uomo e la donna nel matrimonio. E di fatto questo è proprio un insegnamento, no? Odia l'amore coniugale, odia il letto coniugale, insomma, proprio, tant'è vero che nella prima notte di matrimonio questi poveretti morivano. Allora, Raffaele dà dei consigli e suggerisce alcune modalità che permettono a Raffaele, scusate, a Tobia, di far fuggire questo demonio. Insomma, alla fine loro pregano prima di addormentarsi, insomma, di fatto alla fine, diciamo, vincono il demonio, no? Cioè superano, lui non muore e quindi poi possono celebrare questo matrimonio. E potremmo dire vivere felici e contenti, no? Come si terminavano le fiabe un tempo. Allora, Raffaele è medicina di Dio, cioè Dio guarisce, è capace di guarire le malattie, come abbiamo visto nel Vangelo di Gesù con un tocco, guarisce il mutismo, la sordità, la cecità, no? Con un po' di saliva e un po' di fango. E con una parola, con un tocco, è così. E Dio è in grado di guarire, no? Quanti miracoli avvengono anche oggi? Non tutti quelli che vorremmo, no? Carlo Acutis viene beatificato il 10 di ottobre ad Assisi. È un ragazzo, un adolescente che si è rivolto alla sua intercessione, è guarito da un tumore che l'avrebbe portato alla morte, no? Quindi Dio continua a fare queste cose, le può fare assolutamente. Quindi Dio guarisce le malattie del corpo se vuole e quando è per il bene, quando è per la sua gloria, quando è per il nostro bene. E poi Dio guarisce le malattie del matrimonio, possiamo dire così. È in grado di guarire le malattie del matrimonio, è in grado soprattutto di scacciare, possiamo chiederlo così, con la preghiera alla Maria, la preghiera agli angeli, la preghiera agli arcangeli, di scacciare i demoni che tentano di rovinare il nostro matrimonio, il matrimonio di chi è sposato. E perché davvero dobbiamo essere prevenuti di fronte all'azione del demonio che ci inganna, che si allea con i nostri difetti, con i nostri peccati, con le nostre ire, invidie, non so, orgogli, feriti e quant'altro, no, debolezze, per mettere crepe nella solidità dell'amore coniugale. Allora, noi invochiamo Raffaele perché, e non solo noi, la Madonna, perché ci accompagni nel cammino del matrimonio, che ha questo cammino, e scacci i demoni. Allora, ecco, Raffaele, medicina di Dio, Dio guarisce, no? Ecco, adesso vedo che devo concludere la meditazione, mi sono dilungato, come spesso succede, ma vi dico anche questa piccola cosa, che mentre io dicevo, e così concludo, dicevo queste cose, non pensavo minimamente, no, e forse non l'hanno pensato neanche loro, i genitori di Raffaele, al fatto che il papà di Raffaele, chi lo conosce bene da vicino, lo sa che anni fa ebbe una malattia molto importante e molte persone hanno pregato per lui. Mi ricordo che ha pregato per lui addirittura Benedetto XVI perché in quell'epoca lui si ammalò proprio prima della Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney e io non per meriti miei, ma per combinazione conoscevo un sacerdote dell'Opus Dei che stava lì in Australia, a Sydney e che lo ha accolto in quei primi giorni in cui lui si è riposato in una casa in un centro di spiritualità dell'Opus Dei lì vicino a Sydney. Allora io ho scritto una mail a questo sacerdote dicendo: guarda che c'è questo ragazzo, mio nipote, che ha questa malattia, se lo puoi parlarne col Papa. E lui parlò con Benedetto XVI che assicurò la sua preghiera. Bene, volevo dire che non avevo pensato minimamente, commentando il nome di Raffaele, al fatto che anche lì, insomma, era presente questo suo papà, che anche lui insomma, è stato guarito, ecco, a suo tempo, grazie appunto a tanta, cioè, anche a tante preghiere, tante persone che gli vogliono bene. Allora, San Raffaele Arcangelo prega per noi, Santa Maria, Madre degli angeli e salute nostra, prega per noi.